Maria Paola Kirchi da Bruxelles.
Salvatore Pirino da Cagliari.
Benvenuti ad Allo Europa, il programma sull'Europa dei cittadini e per i cittadini. Il programma di informazione formativa che ha come scopo di farvi conoscere la casa Europa. Come già precisato nella presentazione del programma Allo Europa e nel manuale d'uso che sono pubblicati nel sito della Radio Sardegna Web, la nostra vuole essere una visita guidata nelle diverse istituzioni dell'Unione Europea. Visita che vi proponiamo tramite le cosiddette pillole, di cui ognuna riguarda una singola istituzione ed in particolare quelle che sono le istituzioni più importanti. Con questa prima pillola della nostra serie vi proponiamo una panoramica dell'Unione Europea. Per tale panoramica abbiamo dato la parola al professor Mario Telò, che peraltro sarà il nostro cicerone anche nelle visite delle diverse istituzioni e dunque nelle pillole successive. In breve, un identikit rapido del professor Mario Telò. Dopo aver insegnato in diverse università europee e americane, il professor Mario Telò è presidente emerito dell'Istituto degli Studi Europei dell'Université Libre de Bruxelles, professore di relazioni internazionali presso l'Università Louis Guido Carli di Roma, titolare della cattedra Jean Monnet presso l'Université Libre de Bruxelles. Politologo ed autore di una quantità importante di libri, nonché articoli in diverse riviste specializzate, e oratore in molteplici conferenze nel mondo. L'attività di pedagoga che il professor Mario Telò ha esercitato durante tanti anni e di cui sono stati destinatari migliaia di studenti, ci dà la certezza che possieda gli strumenti utili per fare conoscere con un linguaggio semplice e conciso questa grande entità. Professor Mario Telò, buongiorno e innanzitutto grazie di avere accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Immagini per un istante però che io sia un extraterrestre, un viaggiatore proveniente dal pianeta Marte e che io arrivi un giorno con la mia navicella nel centro amministrativo di Bruxelles, capitale d'Europa, e mi guardo intorno, attirato dalle 27 diverse bandiere che sventolano davanti a un edificio a forma di stella e davanti agli altri palazzi di vetro che caratterizzano questo quartiere, la incontro e le chiedo: che cosa c'è in questo agglomerato di palazzi circondati da tante bandiere?
Dunque, io direi che possiamo proprio, come dice lei, cominciare dalla questione: perché ci sono queste istituzioni europee? Perché c'è l'Unione Europea, che si chiamava Comunità Europea fino al 1992, il Trattato di Maastricht? Perché? Allora, noi sappiamo che nel mondo ci sono 198 stati rappresentati all'ONU. Beh, è strano che 27 di questi stati europei abbiano deciso di creare una casa comune che si chiama Unione Europea. Bisogna dire che hanno cominciato in sei, tra cui l'Italia, nel 1950 con la dichiarazione Schuman, ministro francese, che propose di creare la prima comunità europea, e poi via via con i vari trattati si è arrivata ad avere 27 stati, eravamo 28, è uscita la Gran Bretagna, ma ce ne sono 6 o 7 che vorrebbero entrare, sappiamo bene, e come un progetto che rispondeva a tre esigenze. La prima esigenza era di creare la pace nel continente che era stato il teatro delle peggiori guerre che l'umanità ha mai combattuto, 80 milioni di morti soltanto nel XX secolo, le due guerre mondiali. Creare la pace quindi tra la Germania e tutti i suoi vicini, soprattutto la Francia, l'Italia, eccetera. Secondo, una cooperazione economica che potesse permettere a questa piccola parte del mondo che siamo noi europei, e rappresentiamo soltanto il 5-6% della popolazione mondiale, e caliamo perché non siamo demograficamente molto prestanti rispetto a India, Cina, eccetera, quindi questa piccola parte del mondo, di contare, nonostante che siamo pochi, che abbiamo un peso, grazie alla nostra cultura, alla nostra economia e la nostra forza commerciale. E terzo obiettivo, cercare di consolidare la democrazia nei nostri sistemi. Allora, per fare tutto questo, i padri fondatori hanno pensato di costruire una realtà istituzionale nuova e l'hanno chiamata Comunità Europea, dal 1992 Unione Europea. Allora, questo è importante, che noi nelle prossime settimane vedremo caso per caso le varie istituzioni europee. Ma il messaggio fondamentale della pillola di oggi, come la chiamate voi, è che si tratta di un progetto unitario, che il sistema europeo è un sistema unitario, articolato in tante istituzioni diverse, come lo Stato del resto, anche lo Stato nazionale, l'Italia, è articolata in tante istituzioni, il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, eccetera, e così l'Unione Europea. Allora, vediamo un po' nella cultura dei fondatori, tra cui per l'Italia De Gasperi, Cattolico, Schumann, per la Francia e Adenauer per la Germania, o per l'Italia nel mondo della cultura laica, potremmo citare il liberale Einaudi o il repubblicano La Malfa o altri rappresentanti della sinistra. Ecco, queste tre grandi culture perché si sono impegnate e come si sono impegnate per l'unità europea? Beh, soprattutto è stata un'idea di superare il periodo della chiusura nazionalistica aggressiva che aveva distrutto l'Italia del periodo fascista attraverso un progetto di pace, di cooperazione pacifica, un progetto che secondo i padri fondatori doveva portare agli Stati Uniti d'Europa, cioè a replicare il modello dell'unificazione americana. Sappiamo che dal 1776 le 13 colonie che si erano liberate del dominio britannico si sono unificate negli Stati Uniti d'America e poi sono diventati 50 stati, e replicarlo in Europa con un progetto di uno Stato federale europeo. Questa era nella testa di Gasperi, di Spinelli e dei padri fondatori. Per questa ragione non dobbiamo stupirci che le istituzioni europee rispondono largamente a un progetto di questo tipo, nel senso che noi abbiamo, ad esempio, come ogni Stato, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Come in ogni Stato e come aveva teorizzato tre secoli fa Montesquieu o Locke. E cosa vuol dire potere giudiziario? La Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Cosa significa potere legislativo? Cioè quello che fa la legge. Il Consiglio dei Ministri, che alcuni chiamano Consiglio dell'Unione, e il Parlamento europeo, sempre di più su un livello pari al Consiglio dei Ministri. Questi due organi, Parlamento e Consiglio, fanno la legge, sono il potere legislativo. Ma chi propone le leggi? Perché una cosa è approvarle, avere il potere legislativo di approvarla, altra cosa è elaborarle. È necessario un organo tecnico che esiste in virtù della expertise, si dice qui a Bruxelles, direi della competenza tecnica. E è la Commissione europea. Tanti ascoltatori forse potranno anche fare il concorso per diventare membri della Commissione europea. Ci sono 30.000 persone che lavorano per la Commissione europea, sono incaricate ciascuno di un dossier, di un tema specifico su cui devono essere i massimi esperti e elaborare delle proposte. Queste proposte vengono consegnate al Parlamento e al Consiglio, che decidono loro. La Commissione non decide, la Commissione propone e il Parlamento e il Consiglio decidono. In seguito alla decisione, la legge viene messa in esecuzione dal potere esecutivo, che è di nuovo la Commissione, che mette in esecuzione le leggi dell'Unione Europea. Ecco, quindi vedete un potere legislativo che è importante, da un lato la rappresentanza dei popoli, il Parlamento, dall'altro la rappresentanza degli Stati, il Consiglio dell'Unione, un potere esecutivo, la Commissione europea, e un potere giudiziario, la Corte di Giustizia. E qui viene già il primo punto, perché allora stiamo costruendo uno Stato federale? No, 70 anni dopo possiamo dire che l'idea degli Stati Uniti d'Europa è molto difficile da trapiantare in Europa, perché negli Stati Uniti ha funzionato la costruzione di uno Stato federale. In Europa siamo la complessità storica dell'Europa è tale, linguistica anche, parliamo 25 lingue diverse, e culturale e economica, le diversità tra stati come la Svezia, la Grecia, la Germania, il Portogallo sono tali per cui l'idea di uno Stato federale era forse troppo ottimistica. Però si costruisce un'entità molto meglio addirittura di uno Stato federale, che non sarà la copia degli Stati Uniti, sarà una cosa assolutamente nuova, che rispetterà molto di più le identità nazionali degli Stati, le loro culture, le loro specificità sociali, eccetera. Lei ha citato la visita a Bruxelles, alla piazza Schuman, dedicata a Schuman, che fu il primo a lanciare la dichiarazione Schuman il 9 maggio del 1950, ministro francese, subito accolta dall'italiano De Gasperi, e nasce la prima Europa dei sei. Bene, se però lei guarda intorno a Piazza Schuman, lei trova la Commissione, che è il potere esecutivo, si volta dall'altra parte e vede il Consiglio, che ospita le riunioni del Consiglio e anche del Consiglio europeo, parleremo e vedremo la distinzione, e lontano vede il Parlamento europeo. Però lei saprà che non c'è la Corte di Giustizia, ad esempio. La Corte di Giustizia è a Lussemburgo. E non vede la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale dov'è? È a Francoforte, in Germania. E non vede, ad esempio, il fatto che il Parlamento Europeo per una settimana al mese si riunisce a Strasburgo, a 400 km di distanza da Bruxelles. E ancora, l'Università dell'Unione Europea è a Firenze. Quindi, vediamo, tanti organismi dell'Unione Europea sono decentrati in tante capitali diverse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa non è uno Stato, è che le sue istituzioni sono parte di un progetto unitario, ma sono decentrate. Quindi vuol dire che l'Europa non è gli Stati Uniti d'America, non è un parente povero e handicappato degli Stati Uniti d'America, è una cosa nuova, una cosa originale, una cosa che mai il mondo ha visto prima, nel senso che è una originale via di mezzo tra uno Stato federale, quali sono gli Stati Uniti d'America, e una organizzazione interstatale come l'ONU o come altre organizzazioni interstatali. Ecco qui l'originalità di un progetto che ha già 70 anni, è consolidato, è più forte che mai, anche se conosce la sfida più grande della sua storia, la crisi economica, la crisi sanitaria provocata dal Covid, la crisi economica, la crisi finanziaria e sociale terribile che vivremo per un anno o due. Sarà la prova del fuoco per la resistenza dell'Unione Europea. In passato l'Unione Europea ha sempre superato queste crisi con una maggiore unità. Vedremo se succederà anche questa volta.
Giusto una piccola domanda che tra l'altro le avevo fatto in occasione di una conferenza e ho notato che mi permetto di ripeterle perché effettivamente lei insiste su questo progetto. Per lei è un progetto ancora, perché effettivamente ci sono gli altri paesi che richiedono di entrare, eccetera, come lei ha appena menzionato, possiamo definire l'Unione Europea un progetto ancora?
Sì, possiamo considerare un progetto in corso. Perché c'è, come dice lei, la dimensione dell'allargamento, cioè alcuni stati vorrebbero far parte dell'Unione Europea e non ne fanno parte, stati che sono stati europei quindi hanno diritto di far domanda, non possiamo dire non potete far domanda, possiamo dire no a dei paesi africani o asiatici, ma a paesi europei non possiamo dire di no al fatto che facciano domanda e gli possiamo porre delle condizioni per entrare. Quindi questa è una dimensione dinamica che è ancora aperta. La seconda dimensione dinamica è l'approfondimento dell'Unione, cioè essere più uniti di prima. Ad esempio, in questo momento, durante la crisi economica, stiamo facendo un salto in avanti enorme nell'Unione economica, perché se si raddoppia il bilancio dell'Unione Europea per combattere meglio la crisi, se si mutualizza il debito come si sta facendo, se si rafforza l'azione della Banca Centrale Europea come si sta facendo con la sua azione molto coraggiosa di acquisto del debito di paesi indebitati come l'Italia, ecco, tutto questo rafforza l'Unione. Quindi in questo senso lei ha ragione, è un progetto, un processo in corso, anche se io direi che già quello che è stato costruito è già importante, è già unico al mondo, perché in nessuna parte del mondo esiste il livello di acquisizione unitaria tra stati vicini che esiste da noi. Ci sono delle coppie, ma diverse da noi, cioè una coppia nel Sud America, il Mercosur, una coppia nel sud-est asiatico, l'ASEAN, una coppia in Africa, l'Unione Africana, e altre ancora. Quindi ci sono molte imitazioni, ci sono molti stati che cercano unità con gli stati vicini, secondo il modello di quella che chiamiamo integrazione regionale tra stati vicini, unione regionale tra stati vicini. L'Europa è una regione del mondo, quindi possiamo dire che l'Unione Europea è un'unione regionale in questo senso, non regione come regione Sardegna, regione come regione del mondo. Questo è vero, ci sono in tanti continenti, ma quella europea è quella più avanzata al mondo, non c'è dubbio.
Grazie professor Maiotelò per il suo intervento, che sicuramente sarà apprezzato dai nostri ascoltatori, che invitiamo dunque a visitare le altre pillole di questo primo ciclo di informazione formativa.
Ebbene, professore, mi unisco a Salvatore Pirino e la ringrazio per questo primo passo nella nostra visita guidata della Casa Europa, con i suoi interventi come cicerone, e ancora una volta la ringrazio per aver accettato questo nostro invito. L'Europa dei cittadini e per i cittadini.